Eccoci qua, pronti? Senti che effetti ho in questo pomeriggio. Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Ciao Christian, ciao a tutti. Esatto,
Se non si fosse capito, questo è Focus, il gioco interiore.
ci siamo anche oggi, come ogni settimana. E oggi mi faccio la solita domanda che mi fai
Vai,
tu: di
vai, vai.
cosa parliamo oggi?
Sì. Non lo so, dimmelo te. Invertiamo i ruoli, no, vabbè. Allora
Esatto.
sarebbe il gioco, non lo so, un gioco oscuro per il mio naso, no, non lo so.
Vabbè, magari potremmo, ecco, potrebbe essere un esperimento, no? Fare una
Invertirci, sì.
puntata, a parti invertite e vedere cosa ne è venuto fuori dopo un po' di percorso
Ti
insieme.
dico solo, io quando c'è la mia psicologa che mi ascolta, quando gli chiedo come ti è sembrata la puntata, mi ha detto te lo dico dopo che sono stato dallo
Ecco,
psicologo, mi dice,
perfetto.
quindi
Beh,
è già
questa è
capito.
una cosa interessante perché molti psicologi, infatti, spesso si fanno trattare da colleghi,
Sì.
proprio perché, anzi, proprio per la professione che svolgono,
Sì.
hanno bisogno a volte anche di liberarsi, no?
Piccolo.
E quindi
Ma
ci
lo sai a
sta.
me che mi dicevano invece ai tempi della radio in Toscana, mi dicevano tanti, c'erano diversi amici che erano psicologi,
Ok.
che dicevi ascoltando te è come se facessi una terapia. Ah, Dio, bene, Dio, una parcella arriva.
Sei terapeutico,
Sì,
hai
sì, sì,
visto?
sì.
E
E quindi,
bene.
insomma, vabbè. E quindi ti lascio la parola e sì.
Bene, bene, grazie. Allora, oggi, come anticipato nella scorsa puntata, nella precedente puntata, ci agganciamo, ci correliamo appunto alla tematica che avevamo affrontato riguardo alla responsabilità, il concetto di responsabilità, legato sia alla figura del mental coach, quindi del professionista,
Yes.
sia alla figura del coachee, quindi del cliente, e proprio per definire meglio, no, il perimetro concettuale del senso di responsabilità. Abbiamo accennato come distinguerlo appunto dal senso di colpa, quindi il senso di responsabilità
Sì.
che va ben separato, ok, da quello dal senso di colpa. Avevamo parlato, no, di un atteggiamento proattivo quando si parla di responsabilità, quindi proprio
Sì.
anche di fronte agli ostacoli, all'errore, senso di colpa che si può provare, no? Nel momento in cui in qualcosa non riesce come avevamo preventivato, trasformarlo però poi in senso proattivo, cioè non rimanere nell'azione passiva della colpa, che, come si suol dire, genera vittime, ok? Il senso di
Yes.
colpa, e l'attribuire una colpa genera la vittima, quindi è un atteggiamento passivo che la persona subisce. E invece trasformare anche l'errore, anche la difficoltà che si incontra, anche quello sbaglio che può essere riferito alla colpa in una determinata situazione, in un atteggiamento proattivo, cioè di comprendere l'azione che ha portato a quel risultato, correggerla e ad avere appunto un atteggiamento propositivo, positivo per assumere il senso di responsabilità e quindi riportare nel giusto perimetro anche di utilità. Ok, il concetto appunto della responsabilità. E parlando appunto di questo tema, avevamo citato anche la stretta correlazione tra responsabilità e
Sì,
leadership, e il
yes.
concetto di leadership. Ok, e oggi ci connettiamo proprio a questo argomento e quindi ci focalizziamo un po' sulla leadership, ma provando a chiarire innanzitutto a cosa ci riferiamo. Ok, quando parliamo di leadership, perché non deve essere un argomento che magari la maggior parte degli ascoltatori può sentire distante da se stessi, no? Perché il leader spesso facciamo riferimento all'ambito aziendale, all'ambito manageriale, quindi diciamo così su una scala di livello anche professionale medio-alta, no?
Sì.
Rispetto alla media delle persone. In realtà non è così, il concetto di leadership è molto più comune, molto più, diciamo così, intrinseco a quella che è la nostra vita quotidiana. Ok? Ognuno di noi è potenzialmente un leader nelle sue attività quotidiane, nei rapporti con le altre persone, in un hobby. Pensate a chi si muove in ambito sportivo, ad esempio, no? Quindi anche
Esatto,
facendo parte di una squadra o allenando una squadra, no? Anche a livello dilettantistico, non
sì.
necessariamente a livello professionale, all'interno della famiglia. Ok, nei rapporti familiari, avere quel ruolo da leader all'interno di un gruppo di amici, ok? Ok, quindi oltre che ovviamente anche a livello professionale, in ambito lavorativo, ma non solo per chi ricopre ruoli di responsabilità, ruoli
Sì.
manageriali, ma anche molto più semplicemente all'interno di un rapporto tra colleghi di lavoro. Anche lì spesso
Sì.
si definisce il concetto di leadership, emerge un leader all'interno anche di colleghi pari ruolo, quindi non è necessariamente un concetto da connettere a ruoli di responsabilità di alto livello, di alto grado, quindi diciamo così manageriali. Ok? Quindi il primo aspetto da chiarire è questo qui, che il tema della leadership riguarda tutti noi. Ok, indistintamente.
Sì.
Anche perché, anche nel caso in cui non ci troviamo in alcuna situazione della nostra vita in cui possiamo, diciamo così, aspirare a quel ruolo da leader, ci sarà un qualcun altro però che si relazionerà con noi e quindi dovremo saperci interfacciare con
Esatto.
qualcuno che ha un ruolo da leader. Quindi, proprio in questo senso, è un argomento, una tematica, un concetto che riguarda un po' tutti noi, nessuno escluso.
Sì.
Per definire meglio il punto di partenza nel concetto di leader, e di leadership, direi che dovremmo, partire dal concetto di self-leadership. Ok, quindi self-leadership, proprio perché definendo questo concetto della self-leadership, iniziamo a capire qual è il punto di partenza e qual è, il punto focale che ci permette di vedere connesso ad ognuno di noi questo concetto del leader. Ok, sì, self-leadership ovviamente subito intuitivamente fa riferimento alla persona, a noi stessi. Ok, quindi snocciolare questo argomento, questo tema, questa definizione ci permette di rapportare il concetto innanzitutto a noi stessi.
Ok, ci siamo? Sì, forse sì. C'è qualcosina che... vabbè. Ok, è
Eccoci.
partito, è partito. Ci siamo, ci siamo.
Eccoci di nuovo.
Partita anche lì, sì,
Quindi
ok.
dicevamo appunto, definiamo il concetto di self-leadership per comprendere meglio qual è il punto di partenza. E il concetto di self-leadership tocca essenzialmente innanzitutto la capacità di autocontrollo, cioè ognuno di noi può innanzitutto essere leader di se stesso, quello è un po' il concetto di self-leadership, ma per essere, e diventa ovviamente propedeutico per poter poi essere leader di altre persone, no? Quindi per poter poi affermare la nostra capacità di leadership nei confronti di altri. Quindi dobbiamo partire da noi stessi, dobbiamo innanzitutto dovremmo essere leader della nostra persona,
Esatto.
ok? E quindi l'autocontrollo diventa fondamentale, cioè devo essere, in che senso autocontrollo? Devo essere in grado anche di gestire le mie emozioni, ok?
Sì.
Ricordiamoci sempre, no? E questo richiama il rapporto tra anche mental coach e coachee nel esplorare se stessi, nel imparare, nell'apprendere come gestire la parte emozionale e la parte razionale, no? Di ognuno di noi. Eravamo proprio partiti fin dall'inizio, no? Nello spiegare un po' l'ambito d'azione del mental coaching da questi concetti fondamentali. Ok? E quindi diventa importantissimo il saper, la competenza, no?
Esatto.
Dell'autocontrollo, saper gestire le nostre emozioni, saper equilibrarle con la nostra parte razionale. Ok? Un altro elemento fondamentale per la self-leadership, per essere leader di noi stessi, è quella anche del non subire troppo le interferenze, le distrazioni, ok? Quindi
Sì.
essere in grado di mantenere il focus su noi stessi in questo caso, ok? Anche questa è una competenza non sempre scontata, no? Quante volte parlavamo nelle puntate precedenti anche dell'aspetto del giudizio, no? Quante
Sì.
volte il giudizio crea quella su noi stessi, crea quell'interferenza, crea quella distrazione che ci porta a toccare il nostro ego, la nostra anima, le nostre emozioni e ci condiziona magari in quello che stiamo facendo. Quindi autocontrollo, controllo delle emozioni, equilibrio con la parte razionale, evitare le distrazioni, ok? Tutte quelle interferenze, quella capacità di star isolarci,
sì,
meglio dire, no? Per meglio dire, proprio quella capacità di isolarci dalle interferenze e continuare a essere centrati su noi stessi, ok? Questo alimenta la self-leadership. Così anche essere in grado, attraverso l'autocontrollo, attraverso il monitoraggio delle, e quindi l'esclusione delle interferenze, avere la capacità anche di monitorare le nostre azioni, ok? Quindi di essere consapevoli. Vedete come ritorna spesso, no? Questo tema della consapevolezza, che avevamo connesso anche alla responsabilità.
Esatto,
sono consapevole delle mie azioni, mi prendo la responsabilità quindi delle mie azioni, dei risultati.
Quanti sono... cioè, quante volte i tuoi clienti sono consapevoli di questo?
Poche volte, devo dire. Cioè, spesso appunto l'errore più comune è quello che ci davamo la scorsa volta, cioè di associare la responsabilità effettivamente più al concetto della colpa.
Okay.
Quindi di interpretare la responsabilità come è colpa mia o è colpa tua, oppure non è colpa mia, quindi non sono responsabile.
Sì, sì, sì.
E mai invece... o meglio, poche volte ci sono persone che lo assumono nella giusta direzione, magari le persone che, ecco, sono più abituate, no, anche al senso di responsabilità, a essere focalizzati su se stessi. Spesso le persone che hanno già una capacità di leadership, no, che hanno già sviluppata con l'esperienza e con le competenze questa capacità, allora magari hanno una giusta interpretazione del senso di responsabilità e quindi sono consapevoli delle loro azioni e di come agire, modificare, correggere le loro azioni. Perché, come dicevamo la scorsa volta, non significa essere consapevoli, essere responsabili, essere perfetti in tutto ciò che si fa, ma è semplicemente avere il giusto focus sulle proprie azioni e, come dicevamo, per, tornando al concetto di self-leadership, la capacità di monitorare le proprie azioni.
Sì.
Ok? E cosa vuol dire monitorare le proprie azioni? Significa monitorarle, valutarle, analizzarle, porle in essere in modo consapevole, in linea con quali sono i principi dei nostri obiettivi.
Sì.
Ok? Cioè in modo coerente, agire in modo coerente con i nostri obiettivi. Vedete come su ogni tematica è come se un po' ricomponiamo,
esatto,
no, il puzzle,
sì,
degli stessi elementi.
Inizia...
Esatto, richiamiamo quei concetti che abbiamo trattato anche in relazione ad altre tematiche, no? Proprio perché tornano in essere e diventano fondamentali in qualsiasi parte del percorso. La regia mi richiama all'ordine subito con i contatti. Giustamente.
Questo sembra il campanello della famiglia Adams.
È giusto, no? Perché per contattare qualcuno andiamo lì a suonare.
Se no c'è anche... No, questa è un'altra cosa.
Questo è il contatto telefonico. Comunque un punto di contatto.
Sì, 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 ok.
Quindi ne approfittiamo appunto per ricordare i nostri recapiti. Quindi la nostra mail... scrivi a radiocri@gmail.com, quindi mi raccomando, tutto attaccato, scrivi a radiocri@gmail.com. Ci trovate anche su Instagram, quindi a radiocri.avezzano, e potete trovarci anche su Spotify, quindi per la parte dei podcast, sempre cercando radiocri.avezzano.
Intanto voglio anche ringraziare perché sta pian piano salendo, ci sono tanti download delle puntate, quindi una cosa
bene,
molto bella
bene.
Insomma, anche su Spotify. Leggevo un messaggio che è andato via. No, Radio Cree è diventata la mia compagna di viaggio. Che bello, anche le persone se la portano nelle cuffiette mentre girano. Mi ha telefonato un amico ieri, mi ha detto: io sono in treno molto spesso, un pendolare. Mi ha detto: mi fate tanta compagnia. Quindi...
E questo è un po' quello che dovrebbe
molto
essere
bello.
L'obiettivo, no? Di una radio che cerca di entrare in contatto e dentro, insomma, la vita delle persone.
Io credo anche che una radio che parla abbia quel qualcosa in più, perché magari la musica la può ascoltare in tutte le piattaforme oggi.
Certo.
Invece la radio che parla ti dà proprio la compagnia, secondo me.
Assolutamente, assolutamente.
E ti dà anche un po' di spot.
Assolutamente, anche questo.
Ascoltaci ora. Ci ascolti ora, ma che lo so io, ok, allora eccoci qua con Focus, il gioco interiore con Alberto Patrizzi, ricordiamo che c'è tutti i giovedì è il giorno di Focus, alle 17 la puntata, quindi
esatto.
Però poi la trovate già qualcosa in questi giorni su Instagram dei backstage? Mi diverto a fare un po' di
qualche anticipazione, di spoiler.
Giovanni da Firenze, siete i migliori. Grazie, vabbè, Giovanni,
meno male, meno
grande
male.
Amico.
Fiorentini sono gentili con noi. Bene, sì, bene. Sì.
No, io so tra l'altro che c'è una bella un bel gruppo d'ascolto in quel di Firenze, e vorrei anche salutare Antonio, Massimo, che sono due amici, ma due attaccanti proprio dell'ascolto delle mie trasmissioni in tanti anni di radio, e stanno già creando un gruppo, hanno fatto un gruppo su WhatsApp, tutte queste cose. Quindi presto li avremo come nostri
benefattori,
diciamo così.
Li ringraziamo di cuore, allora.
Sì. Ciao ragazzi, un saluto. Ora avranno stappato.
Esatto.
Già qualcosa, mi sa, ai bar.
Benissimo.
Vabbè. Allora.
E quindi riprendiamo il concetto di self leadership, dicevamo, no? Quindi sì, questa capacità di essere anche di autocontrollo, di evitare distrazioni, di monitorare le nostre azioni in linea con i principi del nostro obiettivo, no? Che ci siamo posti. E quindi per fare tutto ciò, un altro concetto fondamentale per essere innanzitutto leader di noi stessi è quello connesso inevitabilmente all'autostima.
Yes.
Ok? Quindi questa capacità di avere fiducia in noi stessi, se vogliamo, no? L'autostima, no?
Sì, sì.
E quindi è strettamente correlato, connesso a anche alla capacità di autocontrollo, di responsabilità e consapevolezza delle nostre azioni, perché se viene a mancare l'autostima, quindi la stima in quello che noi poniamo in essere, è ovvio che è difficile, no? Poi essere centrati su noi stessi appieno.
Ti faccio una domanda che c'entra, sì, un po' poco, ma però mi viene in mente.
Come no?
Ho visto, insomma, in questi giorni che tu hai pubblicato anche dei video, insomma, che hai a che fare con i ragazzi.
Esatto.
La cosa che ti domando è questa: quanto oggi le generazioni di oggi, con cui anche te, insomma, hai a che,
sì,
fare, hanno una mancanza di autostima? Perché io vedo vedo un po' questo aspetto molte volte.
Esatto, sì.
Magari nell'affrontare i no, i famosi no, che magari,
assolutamente,
come se non fossero preparati, corazzati per questo.
Sì, è un'ottima domanda e un ottimo spunto di riflessione, proprio perché, appunto, come accennavi, ho modo di collaborare anche come mental coach con dei ragazzi. Nel caso specifico, magari negli ultimi giorni, penso ti riferisca a dei video di un settore giovanile,
sì,
quindi
sì,
di una squadra di calcio, e hai detto bene, ho notato questo aspetto che emerge sull'autostima, anche paradossalmente. Spesso viene a mancare nei giovani di oggi, nei ragazzi,
sì,
anche se hanno un atteggiamento che farebbe che a volte fa presupporre il contrario.
Cioè,
si sembrano quasi arroganti, quasi, sì, poco rispettosi delle regole,
sì,
ma ho notato dal mio modesto punto di vista, ovviamente,
sì,
non è sempre un'opinione personale, come molto spesso in realtà quell'atteggiamento quasi di ribellione anche, no? Verso,
sì,
le regole, verso l'adulto, verso la persona che ha maggiore esperienza, non deriva da un eccesso di autostima, ma proprio da una mancanza. È il tipico esempio, no? Di, in generale, persone che anche emotivamente a volte sembrano fredde, distaccate,
sì,
dure,
sì.
Ma in realtà quella è una corazza,
sì,
per proteggersi dalle loro fragilità,
per bilanciare un po'.
Esatto, esatto. E anche nei ragazzi, in relazione al concetto di autostima, ho notato questo aspetto, che in realtà sono molto insicuri, quindi nel momento evitano che qualcuno,
sì,
li possa mettere in,
esatto,
dubbio, o evitano la possibilità di ricevere un no perché non sanno come reagire
a
volte
quel
no, o a quella difficoltà, a quell'ostacolo che gli poni di fronte.
A volte abbiamo poi visto anche notizie di reazioni estreme a no,
esatto,
magari no che può essere il compito, l'anno scolastico,
qualsiasi cosa,
la fidanzata che ti respinge, purtroppo.
Esatto, esatto.
Notizie di cronaca ci portano.
Esatto, purtroppo anche nei casi più estremi a notizie davvero,
sì,
drammatiche,
sì,
no?
Sì.
Però ecco, lo noto anche in ambito sportivo, dovrebbe,
esatto,
essere un,
sì,
ambito, diciamo così, no? Soprattutto per i ragazzi in età più adolescenziale, di hobby, di divertimento, di piacere,
sì, sì.
Eppure emerge quella difficoltà della,
sì,
gestione anche di quei momenti che dovrebbero essere di diletto, no?
Sì,
soprattutto,
sì.
Ma anche lì c'è a volte quell'atteggiamento, ripeto, anche un po' sfrontato, è un'autodifesa a prescindere a priori, sì, quasi sì, una prevenzione, sì, per non trovarsi poi a vedere evidenziata una loro difficoltà, sì, in quel caso in campo, che spesso li mette a disagio nei confronti del gruppo. Quindi se il gruppo non è solido, spesso c'è questa paura di passare per qualcuno che non è in grado, mm-hmm, rispetto agli altri,
sì,
è una grande fragilità che probabilmente rispetto già alla nostra epoca, no, dell'adolescenza è molto più accentuata ad oggi, cioè di non sentirsi adeguati, non sentirsi all'altezza rispetto agli altri, non sentirsi parte di quel gruppo, anche purtroppo sotto molti punti di vista, sì, molti aspetti legati all'apparenza, sì, e quello poi è l'ostacolo più pericoloso, no?
Guarda, io ti dico, oggi per esempio c'è l'esempio, no, di genitori, dei magari i figli che vanno male a scuola, il genitore va e rimprovera il professore.
Esatto.
No? Qui una mia amica una volta mi fece questo esempio, dicevo, non sai, certo, quanto è difficile fare l'insegnante, perché? E invece io ti dico che, riferendomi alla mia generazione, comunque ai tempi in cui io ho ricevuto comunque dei no che potevano essere,
certo,
dai genitori, anche la ragazzina non ti piace, cioè qui, certo, tu che ti piace ma non ti corrisponde, alla fine quei no sono serviti a, oppure un no sul lavoro, perché può capitare anche quello, servono a migliorarti, no? Servono a fare mente locale su quello, non è andata bene e ci si impegna per migliorarsi, però ora non c'è più tempo. Ascoltaci ora, sì, ascoltaci. Bene, ecco.
Esatto, sì, dicevi non avevamo tempo, abbiamo recuperato il tempo,
sì, sì.
Era solo una piccola pausa pubblicitaria.
Sì, per che incombe, si saluta e si ringrazia anche la voce ufficiale di questa radio che da il video senza aver avviato il
così, solo con la fotocamera senza registrazione.
Sì, ovvia, mi fa Stefano impazzisce, ne fa ovvia. E allora salutiamo anche Stefano, salutiamo tutti all'ascolto, sì. E Alberto, ti ridò la parola ora. Ritorno serio, perché te, cioè, sei professionale, ma io sono un cane sciorto.
Ci vuole anche quello. E quindi appunto, diciamo, elementi fondamentali per partire innanzitutto dall'essere leader di noi stessi, quindi a questo concetto di self-leadership, potremmo proprio racchiuderli, no? Il concetto di consapevolezza, fiducia e autoefficacia, ok? Introduciamo, no, anche quest'ulteriore concetto dell'autoefficacia, questa autoefficacia che si concretizza poi essenzialmente anche nelle le nostre scelte, nello scegliere quali sono le priorità, ok? Perché spesso anche nel tentativo, no, di essere focalizzati, essere centrati su noi stessi, sulle nostre azioni, come dicevamo, coerenti con quello che è il nostro obiettivo da raggiungere, la difficoltà può essere, come dicevamo, isolarci da eventuali distrazioni e essere autoefficaci, cioè essere in grado di, sì, fare le nostre scelte, di scegliere quali sono le priorità, ok? Questa autoefficacia è necessaria, questa capacità di scelta delle priorità diventa fondamentale già a partire dalla definizione dell'obiettivo, ne abbiamo parlato, no, lungamente, mm-hmm, ampiamente, anche lì bisogna centrare il focus verso quello che è un obiettivo più puntuale possibile, ok? E decidere da quale obiettivo partire, cioè non partire con 100 obiettivi, perché diciamo così, il rischio più grande poi è quello di perdersi nel percorso, mentre identificarlo in modo preciso, puntuale e mettere in atto le azioni necessarie per raggiungerlo diventano fondamentali. Quindi di conseguenza, inevitabilmente, questo si correla con il concetto di autoefficacia, nella capacità di selezionare e scremare, di filtrare quelle che sono le nostre priorità per determinare quella che è la priorità in assoluto, Quindi quella che deve poi essere coincidere con il nostro obiettivo cardine, ok? Quindi questo può essere banale, ma in realtà, se ci pensate, è una difficoltà con cui combattiamo e lottiamo quotidianamente. Quante volte ci sentiamo dire anche tra amici: non ho avuto il tempo, non ho il tempo, non ho il tempo, e poi magari non ho il tempo di sentirci, non ho il tempo di fare un aperitivo, anche nei rapporti amichevoli, no? Quindi non solo a livello professionale. Poi magari, però, se ci fermiamo ad analizzare questa affermazione, ok, non hai tempo per magari mandarmi un messaggio, per fare una chiamata, ma hai tempo per, magari sei appassionato di palestra, hai tempo per andare 4 volte a settimana in palestra. Quindi in realtà non è che non ho il tempo è quello, è uguale per tutti, è l'unico elemento estremamente democratico, se vogliamo, no? Ai tempi di oggi non è l'unico elemento che mantiene quella caratteristica della democrazia, perché è uguale per tutti, ok? Quindi dobbiamo confrontarci con quelle 24 ore al giorno inevitabilmente per tutti, non c'è condizione personale, soggettiva, esatto, economica, professionale che vari questo riferimento, uh-huh, ok? Ma è più che altro una scelta delle priorità che noi assumiamo nel tempo che abbiamo a disposizione, sì, ok? Quindi capite bene che anche questo concetto dell'autoefficacia non è un concetto così elevato e lontano da noi, ma è un concetto quotidiano, ok? Con cui ci troviamo, diciamo così, a confrontarci quotidianamente in ogni situazione. Quindi queste, le riassumo, no? Sono i tre elementi fondamentali della self-leadership: consapevolezza, fiducia, autoefficacia. Quindi se noi curiamo queste tre caratteristiche, se noi facciamo proprie, facciamo nostre queste tre caratteristiche, riusciamo innanzitutto ad avere la capacità di essere leader di noi stessi, quindi di attuare questa self-leadership, che è il punto di partenza inevitabile, come dicevamo, per poi poter essere in grado di essere leader anche in rapporto ad altre situazioni, ad altre persone, ok? Anche perché, appunto, passo successivo è proprio quello: contestualizzare anche la leadership. La leadership non è un concetto, diciamo così, immutabile, va sempre riferito a quello che è il contesto, a quella che è la situazione e a quelle che sono, diciamo così, i nostri potenziali follower. Utilizziamo un termine oggi molto comune, no? Che cosa significa? Il concetto di leadership è connesso anche al follower, al concetto di follower, cioè sono le persone che ci seguono. Ok, anche nella leadership, non solo sui social, sui canali di comunicazione abbiamo i follower, ma nel concetto di leadership si fa proprio riferimento al concetto di follower, perché la leadership può sostanziarsi solo ed esclusivamente quando c'è la presenza di followers, cioè quando ci sono persone disposte potenzialmente a seguirci,
che possono essere i colleghi in un'azienda,
assolutamente, i componenti della famiglia, i componenti di una squadra sportiva, anche semplicemente nel sport individuale l'atleta che noi alleniamo, quindi non deve necessariamente essere un gruppo di persone, un team,
basta uno,
anche lì il follower nostro potenziale è colui che ha quella caratteristica, cioè che potenzialmente, almeno potenzialmente, può essere interessato a seguirci, ok? E quindi, se vogliamo, sono fondamentale, la parte dei follower sono l'elemento fondamentale perché possa esistere e sussistere una leadership. Se non abbiamo quelli, se non abbiamo persone potenzialmente predisposte e favorevoli alla possibilità di poterci seguire, non possiamo attuare alcuna forma di leadership, ovviamente. Quindi questo concetto di base è uno degli elementi, diciamo così, imprescindibili per poter affrontare poi la leadership in qualsiasi contesto e situazione noi ci muoviamo.
Quindi ascoltateci.
Zero musica, solo
ok, ci siamo
eccoci. E quindi, appunto, no, dicevamo di questa indispensabile connessione, no, tra follower e leader, quindi il concetto di leadership. E proprio in connessione a questo aspetto, spesso ci si domanda, no, qual è la differenza sostanziale tra l'essere capo e l'essere leader. Ok, quindi spesso il rischio è proprio questo, la difficoltà, la capacità di attuare la propria leadership è connessa alla confusione, no? Che si può innescare tra questi due concetti. Cioè, il leader non è quello che comanda, ok? Il leader non è quello che impone la sua autorità.
Sì.
Ok, quella è la figura del capo. Ok. Poi ci sono forme di leadership che vanno, diciamo così, a coincidere con quella del capo, perché in alcune situazioni la leadership va anche affermata con autorità.
Esatto.
Ma di base i due concetti sono ben distinti. Ok? Quindi punto di partenza fondamentale per definire il concetto di leadership, comprendere quindi anche in questo senso qual è la consapevolezza che un leader deve avere, qual è la responsabilità che deve assumere, è provare a distinguere questi due campi d'azione, quella del capo e quella del leader, perché come vi dicevo prima, altrimenti si parla di leader solo in connessione al management, ok, al manager, perché quello viene visto come la figura del capo, di colui che comanda un ambiente di lavoro, ok, mentre la figura del leader è ben diversa, ok, da quella del capo, possiamo proprio definire una tabella, no, di distinzione, quindi due riquadri di situazioni che appartengono all'uno o all'altro campo, cioè la figura del capo e la figura del leader. Forse questo è il metodo più pratico anche, no? Diciamo il percorso più semplice e più intuitivo per delineare una prima linea di demarcazione, di confine tra i due concetti, tra quindi figura di capo e figura di leader. E quindi possiamo dire che il capo, in relazione alle persone, il capo è colui che dirige le persone, mentre il leader è colui che istruisce le persone. Quante volte, no, ci è capitato, magari in situazioni professionali, in situazioni in cui avevamo qualcuno che doveva essere il nostro leader, che in realtà si comportava da capo, cioè aveva paura, soprattutto in ambito professionale capita tantissime volte, aveva paura di trasmettersi le proprie competenze, le proprie conoscenze.
Confermo.
Infatti faccio sempre questo esempio perché è l'esempio più comune che capita spessissimo in un ambito lavorativo. Dimmi.
Addirittura dico, noi ai tempi della radio avevamo un editore, quel classico editore, che non faceva neanche il capo, cioè era lì che ci teneva a intascare e basta. Questo lo facevo io.
Esatto. Vabbè. E c'è spesso, no, c'è questa volontà di dirigere, ma attenzione invece a non istruire le persone. Invece il vero leader istruisce, cerca di trasmettere competenze, cerca di trasmettere capacità. Ok, proprio perché sa che quelle persone sono delle risorse che ha a disposizione lui, la sua azienda, la sua squadra sportiva, il suo ambito familiare, il suo gruppo di amici, ok, quale che sia la situazione. Quindi gestisce le persone, diciamo così, si rapporta, per meglio dire, con le persone come delle risorse, e quindi ha tutto l'interesse a istruire quelle persone e non solo a dirigerle, ok? Quindi questa è una prima differenza importante, sostanziale. Un'altra differenza che possiamo definire tra capo e leader è quella che il capo spesso fa paura, crea, diciamo così, timore, reverenza, no? Riverenza nei suoi confronti, mentre il leader è colui che è in grado di generare entusiasmo, ok? Quindi, se vogliamo, anche qui non crea un atteggiamento passivo di paura, di timore, di incutere questa sorta di rispetto eccessivo verso qualcuno che ha un'autorità superiore alla nostra. Ma il leader invece cerca di generare entusiasmo, coinvolgimento. Questa è un'altra distinzione fondamentale nell'atteggiamento tra le due figure. Un altro aspetto ancora è che il capo parla spesso in prima persona, spesso dice io, io decido, io ho valutato questa cosa, io credo che la strategia giusta sia questa, io ti dico che bisogna allenarsi in questo modo, ti dico che devi frequentare quella scuola, io ti dico che devi fare quella scelta piuttosto che quell'altra. Quindi parla dell'io, mette sempre avanti l'io, mentre il leader è più si propone spesso come il noi, parla di noi, abbiamo valutato questo aspetto, riteniamo opportuno di fare questo, coinvolge, no? Valutiamo insieme, cioè parla al plurale, parla coinvolgendo le persone, no? Parla appunto cercando di condividere con le persone, quindi non parla di io, il leader, ma parla come noi, Okay?
Sì, sì.
Quindi fa sentire anche le persone parte integrante anche di scelte importanti, sì, scelte determinanti, no? E questo, capite bene, fa tutta la differenza del mondo. Ok, un'altra differenza: il capo è colui che sa come si fa, quindi è lui che sa che le determinate cose vanno fatte in quel modo. Il leader invece è colui che spiega come si fa. Uh-huh. Anche questa è una differenza sottile ma fondamentale,
che forse non sa fare.
Esatto. E quindi il capo è quello che anche lì nell'azione, quindi nel spostarsi, nel fare, guida, o meglio non guida, detta. Cioè dice,
sì, sì,
io so come si fa, quindi devi farlo così. Sì. Il leader no, è aperto in questo senso, cerca di spiegare, esatto, cerca di coinvolgere, oppure cerca di spiegare come, okay, si fa, di condividere, no, quel processo, di rendere quindi le persone partecipi e competenti sull'azione da intraprendere. Ok, non la dà come azione meccanica da eseguire perché l'ha detto il capo, ma la dà come spiegazione dell'azione e del risultato che se ne può ottenere.
Parole. Eccoci.
Eccoci di nuovo. Quindi, appunto, snocciolando queste differenze tra la figura del capo e la figura del leader, quindi le caratteristiche, come variano nell'atteggiamento, no, le due figure, un'ulteriore differenza è quella del fatto che il capo spesso utilizzi le persone, ok?
Sì.
Cioè quelle non vengono identificate le persone come delle risorse, uh-huh, e quindi con un rapporto empatico ci si rapporta, sì, con queste persone. Concetto di empatia che andremo appunto proprio in conclusione di questa puntata, no, a definire meglio.
Uh-huh. Sì.
Ma vengono utilizzate come degli strumenti in modo meccanico, quindi io uso quelle persone, io sono il capo e mi avvalgo di quelle persone per ottenere un qualcosa.
Sì.
Ok? Mentre il leader ha un atteggiamento diverso anche in questo senso. Il leader cerca di far crescere le persone.
Uh-huh.
Come dicevamo prima, no? Spiega i processi, istruisce le persone, anche sotto questo punto di vista non utilizza semplicemente le persone, non,
certo,
utilizza semplicemente quelle risorse per ottenere un beneficio, ma cerca di favorire la loro crescita, perché sa che la crescita di quelle persone favorisce anche una crescita personale,
esatto,
della sua,
sì,
figura di leader, della sua figura all'interno dell'azienda stessa, se parliamo in ambito professionale, di una squadra, se parliamo in ambito sportivo,
sì,
della famiglia, se parliamo nell'ambito familiare, del gruppo di amici, se parliamo appunto nell'ambito della vita privata, ok? Quindi sa che alimentare quella crescita favorisce tutto l'ecosistema, okay?
Sì, esatto,
tutta la situazione. Un altro atteggiamento tipico del capo è poi quello dello scadere sempre nel comando, cioè nel comandare, mm-hmm, avere quindi questa impostazione di comando, mentre spesso il leader è colui che domanda, non necessariamente comanda, ma ci,
sì,
guida attraverso la domanda.
Mm-hmm.
Già semplicemente dire devi fare questo, oppure porsi in una maniera diversa e dire alla persona che ne pensi di eseguire compito, questo incarico in questo modo.
Mm-hmm.
Cioè anche lì è una richiesta, una domanda che mi porta a ragionare, non do in modo asettico il comando,
l'imposizione.
Esatto, l'imposizione, ma cerco di coinvolgere nel ragionamento, di far, mm-hmm, di attivare anche la persona, no?
Sì,
verso,
sì,
quello che deve essere il compito. Quindi agisce attraverso la domanda e non essenzialmente solo con il comando.
Mm-hmm.
E poi un'altra differenza importante, una differenza importante tra capo e leader è che il capo dice, appunto, in connessione a questo che diciamo, spesso dice fai questo, ok? Impartisce,
sì,
l'ordine, impartisce il comando, impartisce l'azione da svolgere, mentre il leader spesso, e ritorna a parlare al plurale, dice facciamo questo, cioè è il primo, non sta, spesso è rappresentata questa differenza anche in modo figurativo, in modo,
sì,
molto d'impatto, non sta sul trono come il capo a,
uh-huh,
dettare legge, ad impartire,
sì,
ordini,
sì,
aspettando che ai suoi piedi, ai piedi del
tutti
trono,
facciano,
le persone facciano quello che lui ha deciso,
uh-huh,
pur se competenti in quell'ambito,
certo,
per carità, però è proprio il tipo di approccio che è diverso, mentre il leader è il primo che scende da quel trono
e va a fare,
è il primo a tirare la corda e a trascinare gli altri,
certo,
quindi è appunto si pone l'obiettivo di dire facciamo questo, è il primo a essere coinvolto, il primo a dare l'esempio, ok? Tipico, no? Tipico concetto anche questo, molto spesso evidenziato come importanza, cioè è necessario sempre dare l'esempio, quindi far seguire alle parole, alle istruzioni, ai ragionamenti, quello che è l'atteggiamento. Il leader si differenzia anche proprio in questo, è il primo a muovere i passi verso quell'obiettivo, non dà la direzione agli altri e lui sta lì fermo ad attendere che quel traguardo sia raggiunto, ma è lui stesso il primo a mettersi in cammino verso quell'obiettivo. Ok, quindi questo è un altro elemento fondamentale del concetto di leader, di leadership. Okay. E accennavamo prima il concetto di dicevamo, no, di creare un rapporto empatico. Ok, quindi abbiamo toccato anche questo tema dell'empatia e volevo approfittarne proprio per definirlo al meglio, perché anche su questo concetto spesso c'è confusione. Viene interpretato anche nel linguaggio comune in modo non del tutto corretto rispetto a quello che è la vera definizione di empatia. Ok, quindi l'empatia, se vogliamo, deve essere interpretata, o meglio, vi leggo proprio una definizione di empatia che per me è molto esaustiva, molto precisa e puntuale. Sì. Ok, questa definizione ci dice: l'empatia è la capacità di sentire le emozioni di un'altra persona con cui si interloquisce. Il sentire, però, non deve diventare un fare proprio, che sequestra quindi i vissuti altrui, ma deve essere un temporaneo ingresso nelle emozioni dell'altro, al fine di comprenderne lo stato interiore, il punto di vista, i pensieri e le reazioni, e poterlo aiutare. Aiutare in che cosa? Contenere l'emozione nella sua curva evolutiva e, da un'altra parte, a leggerla, quell'emozione, attraverso la restituzione di un'altra persona. Okay. È una definizione che può sembrare complessa, ma è molto precisa e puntuale e definisce bene quali sono i confini dell'empatia. Perché ci tenevo? E nello spiegarla definiamo anche meglio, no, i punti fermi di questa definizione abbastanza complessa. Perché spesso l'empatia viene interpretata in modo errato, cioè noi diciamo ad un'altra persona: se una persona è empatica, quando vediamo che quella persona, lo diciamo come sinonimo, come significato, diciamo così, di una definizione che possiamo sostituire a quella di empatia, è quando dice è in grado di mettersi nei panni dell'altro. In realtà, se leggiamo attentamente questa definizione, capiamo che è errato definirla in quel modo, l'empatia. L'empatia non è mettersi nei panni dell'altro, quindi assorbire le emozioni dell'altro e essere assorbiti quindi dal suo stesso stato emotivo. Perché? E perché non è questa l'empatia? Perché in questo modo io, se ci pensate, sarei poco utile all'altra persona. Mentre il concetto di empatia deve restituire utilità all'altra persona, all'interlocutore. Perché? Perché se io, pensate soprattutto di fronte a magari a un trauma, un evento negativo di una persona, magari una persona a me vicina, se io assecondo quell'emozione, nel senso che la faccio mia, quindi non mi limito a comprenderla e ad entrare, come ci dice la definizione, a toccare quell'emozione, ma senza esserne assorbito, senza farla mia, senza, tra virgolette, rapirla dalla persona, se io invece faccio il contrario, cioè mi faccio assorbire da quella stessa sua emozione, è vero che dice ok, sei in grado di comprenderla fino in fondo, però sono assorbito anch'io magari in quell'emozione negativa e quindi non sono in grado di porre il mio aiuto a quella persona.
Ci vuole quel distacco.
Esatto, quindi cosa faccio? Magari quella persona emotivamente toccata piange, disperata, no? Di fronte ad un evento negativo, e io anch'io mi faccio coinvolgere e cadrò anch'io in quello stato d'animo. Cosa potrà dire di conforto, di utilità? Quasi nulla, non sono in grado, no? Sono stato rapito dallo stesso stato d'animo. Mentre l'empatia è, come ci diceva nella definizione, riuscire ad assorbire solo il concetto di quell'emozione, cioè comprenderla, ma rimanendo, non facendosi rapire da quell'emozione. Quindi io comprendo quell'emozione, ma mi distacco lascio che sia una sua emozione, un'emozione della persona con cui sto parlando, io rimango nella mia emozione di comprensione, la equilibrio con la mia razionalità che posso avere in quel momento, perché non sono stato coinvolto in prima persona da quell'emozione, e allora lì posso essere utile, cioè posso leggere quell'emozione con come un osservatore terzo, no? Come si diceva la definizione, quindi come un osservatore esterno, e allora lì sono in grado di porre il mio supporto per gestire al meglio quell'emozione, quindi lì sono in grado di, in base alle mie competenze ovviamente, alle mie capacità, di porre degli strumenti alla persona che possano supportarlo e aiutarlo nel gestire meglio quell'emozione e magari nell'uscire da quella situazione scomoda a livello emozionale. Ok? E questo è un elemento fondamentale per chi fa la mia professione, il mental coach, perché nelle sessioni di mental coach non bisogna mai cadere nell'errore di essere assorbiti dall'emozione del coachee, altrimenti devio da quello che è il mio ruolo, rischio di non essere di supporto. Quindi a costo di sembrare a volte un po' distaccato, ma devo rimanere nella mia professionalità e non essere assorbito da quell'emozione.
Eccoci qua, Alberto, abbiamo... chissà se Radio Cria è empatica.
Beh, penso di sì, no? Anche dai
Oppure
dai
se i nostri ascoltatori sono empatici con noi.
Esatto, questo sarebbe, ecco, dovremmo noi porre delle domande agli ascoltatori, vedere cosa ne pensano.
Io lancerei anche qualche domanda agli ascoltatori in base a questo tema.
Esatto, riflettere, direi proprio, ecco, come esercizio, no?
Sì.
Di riflettere su quante volte siamo davvero empatici nel seguire però questa definizione che abbiamo cercato di dare, di snocciolare. E quante volte in realtà siamo semplicemente sensibili, che è un'altra cosa, cioè abbiamo una sensibilità tale da essere facilmente assorbiti dalle emozioni dell'altro.
Sì.
Che, attenzione, anche questa può essere una qualità, non significa che sia negativo. Cioè,
ma
il
magari
fatto...
ti sopraffà poi.
Esatto, il rischio, noi parliamo di empatia come anche elemento e competenza per essere utile, ok? Cioè l'empatia in realtà dovrebbe portare con sé proprio questo concetto.
Sì.
È normale che poi nel linguaggio comune, come dicevo, spesso è più inteso come sensibilità d'animo.
Sì.
Ok, quindi dice, quello è una persona molto empatica, magari io di fronte a quel momento di tristezza sono scoppiate in lacrime, anche il mio amico, che è un caro amico, è molto, molto empatico, anche lui si è messo a piangere. In realtà non ha dimostrato empatia, ma ha dimostrato una sensibilità, una fragilità magari, e una sensibilità giustamente legata anche a un sentimento di amicizia o di affetto, di amore in alcuni casi, ok? Ma è una cosa diversa. Mentre l'empatia è una competenza, anche quella, no?
Sì.
E come dicevo, non a caso è una caratteristica che deve avere il mental coach, il professionista, ma che ha dietro delle competenze. Cioè, io devo avere, può capitare in sessione, no? Una persona che nel raccontare un episodio, nel confrontarsi, nel rispondere ad una mia domanda, magari cade nel pianto, in quell'emozione, assorbito da quell'emozione. E io devo correre il rischio di sembrare distaccato e addirittura nemmeno interrompere quell'emozione, cioè anche il semplice gesto di porre un fazzoletto per fargli asciugare le lacrime è come un messaggio di interruzione, ok? Perché quando io do una pacca all'amico, gli dico dai, gli do conforto, gli porgo anche solo il fazzoletto, oppure gli dico non piangere, sto interrompendo quell'emozione, mentre il modo migliore per essere empatico qual è? Lasciarlo nella sua emozione, provare a comprenderla, cioè toccare quello stato emotivo senza farmi assorbire, lasciare che venga fuori del tutto, perché magari in quel momento può tirar fuori elementi importanti che io posso analizzare, e osservandola dall'esterno quell'emozione, cercandola di comprendere al meglio, fornire in base agli elementi che la persona ha tirato fuori in quel momento emotivo, fornire elementi di riflessione o strumenti pratici, che ha a disposizione per supportarlo nell'affrontare quell'emozione, per supportarlo nel venir fuori da quell'emozione, se è un'emozione negativa, oppure nel riportarlo, parlavamo nella definizione della normale curva evolutiva, anche in caso contrario, di eccessivo entusiasmo, nel riportarlo invece nella giusta curva evolutiva di quell'emozione, senza che io ne sia assorbito, quindi rischiare a volte di essere eccessivamente, quasi sembrare quasi ingessato, sì, no? Sì. Distaccato, ma in realtà è perché devo essere empatico, devo essere, certo, di supporto, non devo essere semplicemente, sì, sensibile, sì, all'emozione del coach, del cliente in quel caso, ma è mio dovere, è mio dovere professionale essere di supporto, e esatto, per essere di supporto devo osservarla dall'esterno quell'emozione, non essere rapito da quell'emozione, certo, stessa.
Bene, bene, bene. Quindi io spero anche i nostri ascoltatori abbiano appreso qualcosa. Sicuramente sì, è stata una bella puntata anche oggi. Vedremo poi i messaggi, quello che arriverà dai nostri ascoltatori. Ti lascio la parola per gli ultimi secondi della... Io saluto tutti. Lascio la parola.
Perfetto, perfetto. Sì, allora appunto vi lasciamo con questo compito, tra virgolette, no, di autoanalisi. Abbiamo parlato di anche di self leadership, quindi essere innanzitutto leader di se stessi, autoefficacia, consapevolezza, responsabilità, per arrivare al concetto di empatia. E quindi vi lasciamo proprio con questo mini compito di analizzare quante volte siamo davvero empatici e quante volte invece siamo semplicemente, per carità, positivamente sensibili, ma non riusciamo poi a essere anche di supporto nella nostra competenza di empatia nei confronti del nostro interlocutore.
Perfetto. Ciao Alberto, alla prossima settimana.
Ciao, grazie e ciao a tutti.